Benvenuti, perché non siamo abituati al live. Benvenuti a tutte e tutti, siamo al San Papier, radiosonar.net. Siamo lieti di presentare insieme a Marta e Schina del Sol Radio Onda Rossa, la Scarcerlanda 2017 con il suo quadernetto. E poi faremo, io ho un po' di domande da fare sulle varie... Intanto benvenuta.
Grazie, infatti grazie a voi, grazie per l'invito a San Papier Radio Sonar. È bello poi stare in un'altra radio così live da studio, fichissimo, complimenti.
Grazie, grazie. Ieri siete stati all'università insieme a... Era ieri o l'altro ieri?
Mi sa l'altro ieri, l'altro sì, ieri. Poi ci dividiamo ormai.
Sì, però è carino che fate tutta sta cosa, Radio Onda d'Urto, Radio Sonar, nella stessa settimana di Natale, ci vogliamo bene.
Sì,
è
sì,
molto
vabbè,
bello.
Poi c'è, diciamo, Scarcerlanda è un po' anche quello che crea il filo comune anche di queste cose, perché è il momento in cui esce, insomma, ce la spingiamo e racchiude tante cose, quindi va bene.
Allora, cominciamo con un paio di domande di Scarcerlanda. Ormai Scarcerlanda è maggiorenne, non lo so se lo sapete, dal 99 questa è la 18ª edizione.
Ma sì, diciamo che comunque è stato un lungo percorso, lungo è stato quello della sua idealizzazione. L'idea viene da ancora prima, nasce chiaramente dalla radio, che è nata nel 77 e che ha attraversato dei periodi in cui è stata comunque sempre una voce scomoda nell'informazione mainstream, nonostante la fatica di trasmettere, perché poi nei primi anni si sentiva veramente pochissimo,
sì,
nella città,
pure,
una cosa,
sì,
allucinante,
sì. A Parioli ancora non si sente,
esatto. Sì, sì, ancora con tutte le difficoltà del caso, ma al tempo veramente era incredibile, tra l'altro con questo drago del Vaticano che ci stava sopra la testa, quindi insomma è stata una bella battaglia. Comunque è stata attraversata da compagni, appunto, che a un certo punto hanno sentito la necessità di parlare di carcere, un po' perché veniva attraversato, un po' perché nei movimenti all'epoca era una questione molto vicina, c'erano le leggi speciali, così. Da lì nell'81 nascono le prime trasmissioni, comincia la prima trasmissione sul carcere, poi ne seguono altre e poi si cerca di concretizzare proprio un'idea che è diventata poi l'agenda, quindi una grande soddisfazione metterla insieme. E il meccanismo di, diciamo, di venderla e di far sì che chi la compra può segnalare il nome di un detenuto o di una detenuta a cui mandarla ha fatto sì che si creasse un circolo bellissimo, il fatto che nelle carceri comincia a essere conosciuta e dopo tanti anni riceviamo veramente, è un canale apertissimo e che ci ormai aiuta anche a farla, a comporla, a metterla insieme, perché è un canale di informazione da dentro il carcere anche molto, che è una cosa difficile da far uscire spesso.
Infatti all'inizio la Scarcerlanda io la compravo per mandarne una in carcere, cioè non ho mai usato agende, non ho mai usato, ho studiato pochissimo nella vita, quindi le agende non mi sono mai servite, però da un po' di tempo la compro, me la tengo là e mi piace che riuscite a fare questa cosa. Poi negli anni si è aggiunto anche il quadernetto.
Sì, quello è stato proprio il risultato del tanto materiale che ricevevamo, a parte i pacchi di lettere proprio che ce la chiedono durante tutto l'anno, il detenuto che entra a metà anno la trova, allora chiede se gliela mandiamo, è una cosa bellissima. E poi ci arrivano anche i disegni di chi l'ha vista, vuole collaborare piuttosto che la poesia. Alcune lettere abbiamo deciso anche di pubblicarle, chiaramente diciamo, da questo rapporto poi sono nati per esempio dei rapporti epistolari tra qualche redattore e qualche detenuto, insomma sono nate cose molto belle. La cosa che più ci arriva dalle carceri è quanto questa agenda, nel suo essere un mero oggetto, porta invece molto dentro. È stata ideata proprio come un'agenda che fosse pensata per i detenuti e le detenute piuttosto che per le persone che stanno fuori, nel senso che si voleva far uscire quella voce per farne poi bagaglio per chi stava fuori, quindi comunque mirata a fare un lavoro dentro, che è un lavoro da questo punto di vista devo dire molto riuscito. Quello che cerchiamo di far sì che accada è di il carcere è stato sempre un argomento scomodo, non solo nell'ambiente fuori dal nostro, anche nel nostro ci si viene a che fare, ma poi parlare o accogliere le persone detenute, i meccanismi sono sempre un po' quelli normali, non ce ne sono di molto alternativi. Questo invece a noi ci ha insegnato anche di quanto il carcere è vicino, come cambiano i momenti delle persone, più si avvicina la crisi alle persone,
sì,
più con questo si avvicina il carcere. È una cosa che casomai palpabilmente non ci si pensa, però poi con le esperienze delle persone che abbiamo intorno è molto palpabile e reale, devo dire.
Ricordiamo l'appuntamento del 31 sotto al carcere di Rebibbia, come
sì,
tutti gli anni.
come tutti gli anni, anche questo è un appuntamento che portiamo avanti da tantissimi anni e che con gioia abbiamo creato con tante altre situazioni romane. La torre ci aiuta a cucinare, qualcun altro ci presta le panche, ma poi ci ritrova qualcuno porta il sound, e sono diverse appunto situazioni romane che collaborano e che dimostrano così di porre anche la loro attenzione in un momento come quello. L'abbiamo pensato in quell'orario perché è l'orario in cui le famiglie passano in quell'incrocio maledetto per andare a fare il colloquio del 31. Fino a qualche anno fa riuscivamo addirittura tramite qualcuno ad entrare, riuscire anche a fare una visita. È importante intanto vedere un po' la sorpresa all'inizio, la sorpresa dei parenti che trovavano qualcuno che non stava lì direttamente per qualcuno, ma stava lì per un discorso sul carcere, per voler portare, far rumore rispetto al carcere, ed erano abbastanza sorpresi proprio perché comunque non è non si sentiva, insomma, avere un familiare detenuto ti fa sentire un po' una famiglia a parte, non sei abituato quasi mai a collettivizzare questa cosa al di là della tua famiglia.
Anzi,
esatto. E quindi è stata una cosa molto bella, spesso escono, si uniscono con noi a mangiare e poi facciamo una passeggiata fino al femminile, lì c'è la risposta di detenuti e detenute che fanno la battitura sulle finestre, insomma sono dei momenti indubbiamente forti.
No, è il molto emozionante, secondo
me. È molto emozionante. Il carcere è un'infamità studiata per tirare su dei muri che, sebbene hanno una finestra a pochi metri da quel muro, ti fanno sentire assolutamente isolato e solo, e questo insomma in qualche modo però si riesce a rompere, ecco. Poi c'è un'altra cosa molto bella secondo me di questa agenda, è anche che ci sono un po' di vademecum, sia diciamo per chi sta dentro, per chi entra.
Le ricette evasive.
Le ricette evasive sono queste ricette in cui si mette su un pasto col poco che c'hai da vitto, quindi devi avere una creatività particolare per non dover morire di sempre lo stesso cibo e la noia anche in questo. Quest'anno in particolare sul manifesto, come avete visto, che chiama la data del 31, ci sono molti libri. Perché quest'anno a settembre siamo venuti a sapere di un fatto molto pesante.
Il 41 bis?
Che riguarda, in particolare c'è stato a settembre, è uscito sui giornali che sono evasi 3 detenuti dal carcere di Rebibbia. È stata la notizia di cronaca. A questa notizia di cronaca è seguito il silenzio, perché si segue solo l'evento dei 3 fuggitivi in maniera quasi da film. Quello che invece è continuato a succedere nel carcere di Rebibbia è stato che, come succede spesso quando appunto un detenuto pecca, quindi si trova una cosa che non può avere, si dà una punizione bene o male a tutto il braccio per appesantire la cosa. Dopo questa evasione, con la scusa di effettuare delle perquisizioni nelle celle piuttosto che nei vari locali del carcere per capire come questo fosse avvenuto, è stata assolutamente devastata la biblioteca, che tra l'altro è la biblioteca di Papillon, quindi è una biblioteca che ha tantissimi libri, che rappresenta uno spazio molto bello anche per i detenuti e le detenute. È stata non solo devastata, ma sono proprio stati presi i libri, strappate le pagine, strappate le copertine. E queste sono appunto le cose che si aggiungono alla pena, quindi che oltre alla pena si vivono nella quotidianità di spazi come questo. E poi voglio dire, questa è Rebibbia, che ha una biblioteca con tanti libri, che viene curata così. D'altra parte ci sono per esempio appunto invece carceri o insomma cosiddetti reclusori che non hanno neanche lo spazio della biblioteca, quindi si possono prendere i libri ma si passa molto tempo nelle celle. Quindi ecco, l'agenda vuole proprio così rappresentare un pezzetto di fuori, di aria, e nello stesso tempo portare fuori poi quella che è l'aria di là.
I secondini la buttano l'agenda? Se io so di sì.
Guarda, i secondini hanno sempre degli atteggiamenti
de merda.
Vabbè, quello sì, ecco, dillo. Comunque sì, è chiaro che è così, ma sicuramente per esempio il fatto che chi, non so, tu vuoi mandare l'agenda al tuo amico, casomai ti piacerebbe scriverci sulla copertina
sì.
Ti mando un abbraccio.
Sì,
questo
sì,
non si può fare, perché sennò per esempio noi delle tante spedizioni che facciamo in tutte le carceri d'Italia un sacco di pacchi ci tornano indietro e possiamo provare 2 o 3 volte, però poi quello dipende anche per esempio dal direttore del carcere. Tanti per esempio invece sono entrati, hanno già trovato la scarceranda che aveva avuto un detenuto 2 o 3 anni prima. Insomma, i secondini poi sono servi.
Sì. Non sono mai voluti, non hanno mai voluto che le chiamavi secondini, ma si chiamano secondini.
Casomai c'è pure qualcuno che si incuriosisce, eh? Nel senso che posso immaginare anche questo, però poi ecco, non so bene.
Rimangono così, insomma. Rimangono così. Nella loro sì, parte, sì, sì. Non riescono a uscire fuori. E... Parlaci un po' pure della tua trasmissione, però, cioè, oltre a Scarceranda vogliamo sapere dell'Eschina del Sol.
No, l'Eschina del Sol, poi io lo sai, nell'Eschina del Sol cerco sempre di portare un po' l'essenza di quello che è la radio. Io sono cresciuta a Radio Onda Rossa, ci sono entrata ormai troppi anni fa, penso che fosse almeno il 92-93, e sono veramente troppi anni, però appunto sono cresciuta là dentro, quindi io mi sento un essere almeno politico tanto quanto è quella radio, e non potrei fare una trasmissione là dentro senza metterci tutto questo. Poi lo faccio con la musica, ho fatto per tanti anni un programma di musica che non aveva niente a che vedere, mettevo soul, rhythm and blues, e poi è arrivata la cumbia perché sono stata in Sud America, ho avuto questa fortuna, e devo dire che anche il Sud America mi ha insegnato molto di politico nella sua essere un continente molto semplice. Appunto in Messico ho visto dei carceri, per esempio, in cui poi non mi meraviglio che qui la gente, alcuni stranieri escono da qualche mese di Regina Celi o di Re Bibbia e ti dicono: ma a me mi sembrava di stare in albergo.
Sì, sono stato bene.
Però pure questo ci deve far riflettere, il sistema carcerario che sia là comunque è un filo rosso, sì, repressivo, che lega le cose,
repressione,
esatto. I detenuti stranieri qua probabilmente poi sono ancora due volte detenuti, non hai la famiglia che ti viene a trovare, non hai, per non parlare dei CIE, su cui potremmo aprire un capitolo veramente sconfinato. Ecco, la mia trasmissione, che dire, quindi mi sono ammalata di questa musica, la cumbia, perché mi sembrava un ritmo che unisse molto, del resto almeno in Colombia e in Messico è proprio il ritmo che unisce anche le diverse, la razza cosiddetta, quindi un po' di musica che viene dal continente che ha conquistato, un po' dagli africani che sono stati portati come schiavi e un po' dalle persone che erano lì, e questo mi faceva impazzire. E più ne parlo, più ne faccio, più conosco persone. Un po' di tempo fa ho intervistato appunto un DJ di elettrocumbia che si chiama il Signor Ciancio, lui mette elettronica, cumbia, mischia, produce, e lui dice: io in Cile studiavo medicina e nelle feste fighette si sentiva l'elettronica, e poi il pueblo, alla festa nazionale, a casa di mio zio, si sentiva la cumbia, si mangiava e si beveva, ma questi due mondi non si incontravano mai. E raccontava la fatica di mettere un beat cumbia in mezzo all'elettronica e riuscire piano piano a mischiare. Credo che un po' sta funzionando anche qui in questo modo, sì, intanto perché appunto il Frente Cumbiero già è un misto di realtà romane abbastanza a 360 gradi, e credo che forse per la prima volta abbiamo fatto delle feste in cui sta bene chi gli piace reggae, chi gli piace l'elettronica, chi gli piace, insomma, a Roma, dove siamo
la cumbia
un po',
unisce.
Andiamo a decenni, no? A 15 anni, 15 anni di reggae, 10 anni di questo. Forse piano piano, adesso che c'è un momento
unire,
di confusione,
insomma,
secondo me riesce abbastanza ad unire, sì sì sì.
Che poi sei molto selettiva, secondo me, sulla cumbia che metti, cioè c'hai cumbia e cumbia,
sì.
Cioè non ti piacciono...
Vabbè, sì, io sono molto cumbia e cumbia, però poi, diciamo, il Frente Cumbiero, per esempio, se tu vedi...
Sì sì, conosciamo invece... Fran, conosciamo
A me questo
mi
è piaciuto
Claudio.
Anche perché riuscivamo a...
Che ti saluta.
Ah, salutamelo grande.
Ti saluta
Ricambio.
Claudio, sì.
Riuscivamo anche a mettere insieme diversi, per esempio Fran e Claudia molto in fissa con la murga, con l'Argentina e il Cile, io più il Messico e la Colombia, un po' più la questione roots traditional, e poi il pince, vabbè, lasciamo stare,
il pince è tutto,
no vabbè, il pince è il re del frente, vinile, solo vinile, e appunto dall'elettrocumbia ai mariachi, alzando le mani e portando rispetto perché è un grande. Quindi ci ho messo 7 anni, cioè io comunque insomma, non vi pensiate, io per parecchi anni la gente mi diceva, ma che cazzo di trasmissione fai? Ma che è sta roba? Ma che, cioè, ma che ti sei sposata
piaciuta,
con
però.
Peruvian? Cioè, tutta così. Però chi la dura la vince, piano piano sembra che stiamo conquistando Roma.
Io l'ho
Devo dire,
gradita.
Scusa, fammelo dire, vai. Sul camion de non una di meno, 250.000 persone che arrivano al Colosseo con la cumbia, devo dire che è stata una porca soddisfazione.
Siamo contenti perché secondo me è una musica nuova, e quindi anche dalla parte, cioè dal momento che facciamo cultura, tentiamo di tirare fuori anche quello che non offre il mainstream, insomma, e secondo
sì.
me...
No, sì, questo è verissimo, e poi si presta molto, la cumbia è molto elastica, il Frente Cumbiero, quello vero, tutto maiuscolo colombiano, ha fatto un disco con Mad Professor dove la cumbia si mischia col dub.
Ah, ok.
E c'è un gruppo cileno che ha ripreso un po' i ritmi mapuche, l'ha mischiato con la cumbia, ci mischia l'hardcore e si chiamano Anarchia Tropical, sono un gruppo mezzo cumbia punk. E ci sono i gruppi reggae che appunto Alborosi ha fatto una cumbia.
Beh,
non so,
Tre Allegri Ragazzi Morti.
Vabbè, sì, quello...
Vabbè, io faccio la trasmissione,
sì,
la trasmissione su musica
indipendente. No, no, sì, sì, anche quella. Quindi, come vedi, è anche un ritmo molto malleabile. La cosa molto bella, secondo me, è che poi sempre ripropone un mondo dal basso. Quindi la cumbia parla sempre, la cumbia tradizionale parla del campesino, del manzo che si fa lavorare al campo, piuttosto che il racconto della giornata di Zenaida che va a vendere la frutta uscendo dal tugurio perché vive in un posto di merda, e la cumbia moderna parla appunto, non lo so, sarebbe, vive negli squat, Anarchia Tropical, hanno fatto una canzone che è stata l'inno del movimento studentesco cileno, mantiene comunque questo voler essere la musica comunque di un mondo di sotto che è un po' il nostro, quindi anche per questo credo che ce la sentiamo forse con la fatica del caso, perché piano piano, però credo che anche questo ci rappresenta.
No, sì, 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 secondo me sì. Quest'anno nella radio avete fatto un po' di stravolgimenti, secondo me, cioè, sentendovi da un po' di anni ho capito che quest'anno vi siete messi di buzzo buono, come si dice, quindi avete addirittura uno spazio redazionale
che pomeridiano
si chiama Mesedes, però io non voglio capire perché si chiama così.
Guarda, allora questo un po' io non
questa.
Lo so, allora la domanda è che non te la so dire manco io bene, perché ogni tanto mi prendo dei momenti di aspettativa, però ormai è diventato, si chiama così,
sì, si
la
chiama.
Necessità sarà nato in un momento di delirio, mi posso immaginare che sarà nato in una riva in cui
come
non c'era
chiamamo?
In un momento di delirio in cui qualcuno avrà detto una cosa nella spattanza dell'una di notte dell'assemblea di redazione del lunedì è uscita questa cosa. La necessità reale è stata che, come sapete, nessuno viene pagato a Radio Onda Rossa e tutti noi ci mettiamo il tempo della nostra vita. Questo fa sì che se te cambi lavoro di botto, so 10 anni che fai la rassegna stampa la mattina, garantisci questa presenza, di botto non lo puoi fare più, ed è un po' un problema di tutti e tutte, nel senso che effettivamente funziona così. Quindi in questo equilibrio sempre precario un po' che è il palinsesto di Onda Rossa, ci sembrava impossibile che poi la tanta informazione trasversale che facevamo rimanesse un bacino chiuso la mattina, e anche che la mattina diventava un po' greve essere un blocco che iniziava alle 6 di mattina, finiva all'1 di mero parlato, dibattito politico, questioni che venivano sviscerate, e quindi abbiamo cercato di mettere almeno qualche spazio redazionale il pomeriggio, e un po' anche perché con gioia, devo dire, ci sono stati anche dei nuovi redattori che si sono fatti avanti, e non è semplice, diciamo, entrare a Onda Rossa e casomai assistere a noi appunto alla riunione di redazione, se ci scrive qualcuno e ci dice che vuole venire è un'assemblea aperta, quindi chi si vuole approcciare, a meno che non ci siano questioni particolari, è un'assemblea aperta, però poi prendere la responsabilità di un microfono in una radio come quella non è indifferente, quindi invece è stato molto bello vedere le nuove voci che si assumevano le responsabilità dei redazionali, che è diverso casomai poi, cioè, ti trovi a fare un'analisi politica, ne parli bene o male davanti alla città.
Infatti sono d'accordo che anche a me ci si accorgeva che la mattina era un po', oltre alla rassegna stampa, era un po' il momento redazionale, sì. Quindi mancava un pezzetto, secondo me, quindi invece l'orario che avete messo a cui avete messo sì. questa
poi quelli
spazio.
Sono gli spazi, diciamo, dove noi lunedì decidiamo di affrontare determinati argomenti che sono un po' quelli che attraversano la città in quei giorni, in quelle settimane, e approfondirli, piuttosto che poi anche le grandi notizie. Per esempio ultimamente secondo me abbiamo fatto una bellissima cosa su quello che sta succedendo nelle carceri statunitensi, piuttosto che l'altro
giorno Ostia pure
a Ostia, piuttosto che insomma siamo riusciti a fare una telefonata a Cuba con un compagno che appunto vive a Cuba, ci ha raccontato un po' il suo dopo Fidel, che non è proprio semplice, nel senso che poi o ti trovi a farlo in un modo molto etero, casomai un po' celebrativo, un po' fino a se stesso, oppure non è poi semplice trovare l'informazione critica. Noi ogni tanto abbiamo queste persone che vivono in altri posti del mondo che captiamo, perché comunque per noi poi la difficoltà di trovare delle fonti che non siano mainstream, che diano una lettura delle cose di cui insomma riesci a fare una critica, non è sempre semplice, tanto più essendo una radio come noi in cui, ecco, magari si potesse viaggiare e fare informazione, ecco. Quindi quello sì. E poi appunto gli spazi redazionali del pomeriggio sono fondamentali, anche perché sono in un orario dove la gente bene o male ha finito di lavorare, dalle 6 alle 8, si prestano anche molto, ultimamente l'abbiamo fatto il giovedì in particolare, Cristinina, questa compagna veramente un po' a caterpillar, che ha fatto questi sull'ATAC, che io vi consiglio pure di andarvi a sentire, in cui appunto si è scatenato il pandemonio, ma siamo riusciti a fare un'informazione molto bella, nel senso che mentre i giornali scrivevano che e l'ADAC così e i controllori così e gli autisti boicottano e quelli piano le botte, non si capisce niente,
ci stanno 1500 dirigenti
parlando, esatto, un po' coi lavoratori, un po' riesce a mettere un po' insieme la situazione, quindi le opportunità. Poi appunto noi la radio riesce a parlare nella misura in cui poi da fuori c'è lo stimolo di voler raccontare, perché noi questo siamo, cioè noi della redazione non siamo l'onniscienza che si può permettere di prendere parola. Se noi non avessimo chi da fuori decide, sceglie di approfittare di quel megafono e farlo con noi, non avremmo proprio di che parlare.
Avete pure lo spottino che dice diamo voce senza voce.
Esatto.
Però gli spottini sono molto precisi, molto, molto carini.
Anche lì forse dovremmo fare delle raccolte.
La Skype cola.
Esatto, quello è stupendo. Quello è il Tech Block. Il Tech Block è questa entità.
Sono i nerd, credo, no?
Sono i nerd, bravo.
Sì, sono i nerd,
si capisce.
Sì,
e sono quelli che si occupano, per esempio, del server, della radio. Abbiamo dei computer che se li vedeste, guarda, forse
sì, peggio del nostro, quindi. Noi
c'è Linux
bene.
Ovunque, pur di farli sopravvivere, tutto questo discorso. Sì, sì, chiaramente il Tech Block ci impone in maniera molto così socialista questo discorso, per cui c'è un solo computer con Windows, perché è quello su cui si usa Cubase o qualcosa del genere, dopodiché RAUS completamente, poi mero Linux, non c'è un Facebook della radio, c'è solo perché prima che ce lo rubano, dopodiché non si usa, e, insomma, lì vecchia scuola pure, dopodiché funziona tutto, quindi
siete abbastanza ruzza ancora, cioè.
Ammazza, però no, ma venite, ma fa un giretto,
state su Twitter,
sì, cioè, quello da poco,
quella è la
abbiamo
modernità.
Fatto pure la cosa di Telegram, il gruppo di Telegram, la morte, la morte. Sì, che poi si sta sempre tra il serio e lo scherzo, quindi vabbè, la morte, però va bene, va bene. E loro sono proprio un mito, perché comunque se rompe una cosa arrivano col saldatore, rimettono insieme tutto.
Sì, l'altro ieri c'è stato, credo, sì, una saldata in diretta.
Saldati i microfoni, esatto, sì, saldati i microfoni in diretta.
No. Vero, no, forse poco prima.
Sì, poco il giorno poco, prima.
Il giorno prima, sì. E
sì, potenti mezzi di Onda Rossa, poi noi siamo la radio dove quello che c'ha la televisione rotta ce la porta e dice senti è rotta, però non la volevo buttare a casa, mai vi serve, quindi abbiamo stanzini pieni di amplificatori rotti, casse che funziona una, casse no. Però così rottamiamo.
Bisogna fare una joint venture e aggiustare tutto, così almeno.
Sì, sì. No, ma infatti da questo punto di vista c'era anche uno spot che dice la radio meno italiana, perché comunque appunto non stiamo proprio a guardare la dizione, piuttosto che, però è anche la meno tecnologica, cioè è molto tecnologica, però abbiamo un centralino che è un cassone in cui ci saranno 500 cavi che non si sa dove finiscono per mettere in linea tre telefoni e la rete. Cioè, comunque facciamo delle cose anche molto messicane.
A me fa molto ridere quando avete sempre i problemi tecnici.
Pure, ognuno di noi ha la sua
oggi
scusa.
Bizio, esatto, pure oggi Bizio durante Tabula Rasa parlava e diceva non va, e poi è partita la musica.
Oppure io di solito appunto sono bassa, mi collassa il microfono, mi si gira, quindi tu parli si sente.
Però i problemi tecnici è il bello della diretta.
Sì,
no,
poi casomai è più invitante sapere dove vai, esatto. In un posto proprio quadrato.
È molto calda, dove secondo me, Radio Onda Rossa. Proprio.
Sì, sì, tra l'altro appunto io lo ripeto, che poi chi la vuole conoscere, insomma, se suona e trova qualcuno, di solito noi siamo anche molto contenti di farla vedere. Ci piace dare valore al fatto che appunto ci sostiene chi ci ascolta. Perché poi noi faticosamente organizziamo iniziative e concerti, però poi fondamentalmente ci sostiene chi ci ascolta. L'agenda è un progetto a cui noi non ci interessa di trarre soldi per la radio. Se ci andiamo sotto, se ci andiamo sopra, non ci interessa, continueremo a farla oltranza. Quindi è un discorso a parte. Per il resto sono le iniziative, ma poi tanto chi ci sostiene. Quindi ci piace riconoscere questo valore a chi poi ci dà la possibilità, perché riconosce, ci dà l'idea che riconosce molto questa esperienza. Cioè, portare avanti per 40 anni una radio come Onda Rossa, dove non ha mai preso i soldi da un comune, da una provincia, da una regione, piuttosto che da un ente, ci siamo veramente inventate la qualunque, abbiamo fatto i progetti, le cose così, pur di rimanere autonomi. Non sempre si coglie la difficoltà di quello che può essere e la libertà al tempo stesso che hai nel fare una radio così, quindi di gestire te, di scegliere te, di cosa vuoi parlare, di come farlo, di quanto aspettare e ragionarci prima di farlo, insomma.
Senza padrini, padroni, esatto, e pubblicità. Le tre P.
Le tre P.
La chiacchierata svolge al termine, okay. ci siamo. Altre curiosità?
Io non so se poi qua qualcuno vuole chiedere.
Se c'è una domanda dal pubblico, c'è la domanda dal pubblico, però Valerio la deve venire a fare.
Deve venire al microfono.
Al microfono, sì. Vax di Militant da Bari, anche lui fa una trasmissione sul reggae, ahimè.
Grande.
Ahi te. No, noi come San Papier facciamo parte di un'associazione che è ACAD, Associazione contro gli abusi in divisa. Avevamo una curiosità, una delle varie campagne che portiamo avanti con l'associazione è quella del riconoscimento del reato di tortura. Volevamo sapere Radio Onda Rossa come si poneva riguardo questo tema.
No, è chiaro, cioè voglio dire, è chiaro che per noi è fondamentale che ci sia questa cosa, il reato di tortura nel momento abbiamo attraversato Genova. Abbiamo attraversato questi momenti. Dopodiché è come viene posto, se il reato di tortura non può non esserci in un paese come il nostro, bisogna vedere poi il dibattito. Cioè, noi è chiaro, noi parliamo di carcere, il reato di tortura c'entra in maniera trasversale, la tortura dentro il carcere è quotidiana, quindi deve essere un ampio spettro che... raccoglie questo tipo di cose. La tortura non può esserci solo fuori o comunque in momenti che poi esulano la quotidianità di tutta una serie di realtà. Il reato di tortura ci sta nei CIE quotidianamente, ci sta nelle carceri quotidianamente, quindi è chiaro che è un discorso che viene compreso. Dopodiché, appunto, la paura io ce l'ho quando si parla dei reati di tortura in momenti che sono al di fuori di tutte queste realtà. Questa è l'unica cosa che spaventa, ecco. Quindi a Genova si parla di tortura, però poi la tortura deve essere una cosa che nel momento in cui si definisce deve comprendere tutte altre aree che, e quindi un'attenzione, quindi è una rivoluzione molto grande se ci fosse, andrebbe veramente, penso, al di là del mero atto della tortura e di come si compie, dovrebbe essere un discorso veramente molto ampio, però è chiaro che immaginati.
Che è anche psicologica, insomma, non è solo...
No, sì, sì, è anche psicologica, ma poi al di là poi della definizione della tortura in sé, psicologica, più fisica e di quale livello, secondo me bisognerebbe portarla in degli ambiti in cui ancora non si entra in maniera minima, appunto. Vedi quello che è successo adesso nei carceri con i libri?
Sì, esatto, sì. Quello capito? È il 41 esatto. bis.
Sì, sì, che sì, appunto.
Quello è proprio un'aberrazione, secondo me. Cioè, già ti levano mille cose, addirittura vai a togliere la cultura, che magari era l'unica... qualcosa che ti faceva
cioè, Genova credo che sia l'esempio moderno più emblematico della tortura vissuta, no? È stata definita Genova è stata definita la più grande sospensione dei diritti civili dopo la Seconda Guerra Mondiale, che insomma
Emergency per dirlo, l'ha detto
sì,
poi,
Amnesty International, che per dirlo loro insomma non è una cazzata. Allora, quei momenti di tortura, il fatto che in quel momento storico non ci sia stata un'attenzione su questo è chiaro che dimostra poi il livello di... Del resto poi appunto quella è stata l'occasione per devastazione e saccheggio, no? Quindi sì. Se aperto, invece che aprirsi quell'era se ne è aperta un'altra al contrario.
E qualche speaker della radio c'ha pure...
Sì, noi abbiamo Alberto che è Fagiolino, che ha sempre fatto una trasmissione in radio, la faceva anche prima di Genova. Dopo Genova lui è stato palesemente fotografato per un periodo. Roma, subito dopo Genova, aveva un manifesto di AN con la sua fotografia mentre dava un calcio a un bancomat. Lui terrorizzato ha detto alla radio che se volevano non mi sconosceva la sua presenza, ma figurati se noi potevamo fare una cosa del genere. Questo compagno è stato tra gli unici dieci imputati per tutto quel casino e è stato condannato per devastazione e saccheggio a 10 anni, di cui ha scontato 1 anno e mezzo di carcere preventivo nel 2003, 3 anni adesso quando c'è stata la sentenza di Cassazione. Adesso sta in affidamento ai servizi sociali e da poco, tra l'altro...
Però trasmette.
ha avuto il permesso, no, la vittoria, devo dire, la vittoria nella merda, scusate, è stato che ha avuto il permesso, lui ha fatto una richiesta di un'ora in più, cioè di tornare a casa più tardi il giorno che trasmette, perché fa una trasmissione a Radio Onda Rossa ed è, gli è stato dato perché fa una trasmissione, quindi già questo.
Ah, bene, quindi...
Sì, però io diciamo anche che poi rispetto al carcere, per esempio Alberto nella sfiga è stata una persona fortunata perché ha una rete accanto, ha una rete di compagni che si sono fermati a riflettere su questa cosa, che hanno fatto rumore, no? A Roma quando c'è stato poi il processo di Cassazione si è mossa una rete di persone, le persone che ci scrivono qui queste reti non ce l'hanno e questo fa la differenza,
sì.
No? Quindi... Poi è chiaro, le storie sono diverse, questa è una questione politica, è stata affrontata in un certo modo, però questo per esempio è una cosa che noi, che invece tra di noi facciamo rete, ci dobbiamo spesso ricordare, insomma, perché fa la differenza quando poi ci si trova davanti a queste
situazioni. Beh, starci vicino fa la differenza.
Da soli non si va,
sì,
da nessuna
da soli
parte.
Si va da nessuna parte, sì, siamo d'accordo. Bene, allora ringraziamo Marta.
No, grazie a voi perché è veramente carino, grazie.
Grazie a te, grazie dei complimenti. Complimenti a voi e a tutto quello che riuscite a produrre. Anzi, dici l'ultimo... Ah, c'è un'altra domanda dal nostro...
Ah, dai,
attenzione. Dal nostro editore. Editore sulla carta.
Ah, vabbè, una domanda e una proposta che credo che sia anche abbastanza ufficiale, nonostante il clima sia molto conviviale. La domanda, noi a gennaio prossimo ci ritroviamo nuovamente a doverci confrontare con quel fantastico mondo della SIA e consorzi fonografici, e da quella cosa che è stata vista anche da un sacco di compagni e compagne, bello e entusiasmante, che è Sound Reef. Con tutto il rispetto per Sound Reef, è un'azienda privata che ridistribuisce in maniera migliore rispetto all'esistente che è SIAE, però insomma è la liberalizzazione del mercato, fondamentalmente è la privatizzazione del bene pubblico, del bene comune, che è la cultura, la musica, l'arte e quant'altro. Credo che su questa cosa, molto probabilmente su questa definizione della privatizzazione barra liberalizzazione del mercato, sia noi di Radio Sonar che con Onda Rossa, ma anche con altre esperienze come le vostre e le nostre, che poi sono molto simili. Se non ci fosse stata Onda Rossa non ci sarebbe stata manco Radio Sonar, insomma. Lo dico in maniera molto tranquilla, perché era quello, no? Detto, facciamo anche noi la radio così, no? Cioè, e non solo, e proviamo ad andare anche oltre. Quindi, uno, come si pone Onda Rossa sul mondo del mercato della musica, privatizzazione, liberalizzazione del mercato e condivisione dei saperi, insomma, credo, forse mi potrei rispondere da solo. L'altra invece, cioè noi in passato siamo stati ospiti a Radio Popolare Roma, che è un altro progetto radiofonico che è molto differente, nonostante tanti e tante compagne e compagne di Roma l'abbiano attraversato, poi sappiamo tutti com'è finita purtroppo. Però l'idea che ci abbiamo sempre avuto di noi, di Radio Sonar, è che possiamo essere una fucina a costo zero, detta come va detta, anche per nuovi format, nuove proposte, collaborazione. Cioè, il caso gli ultimi due casi lampanti di collaborazione nata grazie alla rete, cioè non ci siamo sentiti, non abbiamo fatto assemblea, è scattata immediatamente. L'ultimo in ordine cronologico è stata l'assemblea dei tavoli tematici Non Una di Meno, dove un maschio, due maschi, che bellissimo, Massimo e Lucio.
Le controlliamo, sa?
No, figurati, poi c'è...
Mica sta della buffo.
Poi insomma io sono soggetto molto discusso, molto chiacchierato, e ho fatto anche tutta una serie di mea culpa e lo faccio quotidianamente, anche quando sbagli, dici, ah, ho sbagliato, aspetta un attimo, no? Però insomma, per chi non lo sapesse di qui presenti o di chi riascolterà questo podcast, vai a fascia, sta buono, sta zitto, va... non si dicono certe cose quando non è vero, soprattutto. La cosa interessante è stata che Onda Rossa ha preso lo streaming in diretta dell'assemblea, no? Quindi cioè, siamo
no,
è stato una collaborazione nata nella rete in maniera immediata, insomma.
Sì, noi pensa qualche anno fa c'era Radiolina a Napoli.
Esatto.
E lo facevamo con Radiolina tutte. Ogni tanto.
Cioè, ho passate tutte. No. Cioè, ero un camera, cioè la radio, com'è nata Radio Sonora? Era un PC sotto il mio letto in camera in Toscana, no. Ok? Conoscevo alcuni compagni di Radiolina, alcuni compagni di Dine.org, Indivia, noi stiamo ancora sotto Indivia con la mailing list, autistici, eccetera, eccetera. Quindi insomma, per farla breve, se no poi mi perdo come sempre, ci piacerebbe provare a trovare dei punti in comune su cui collaborare, sì, ok, in maniera improvvisa e spontanea, ma provare a
anche un po' più ragionata,
in maniera più ragionata. Chiaramente Onda Rossa funziona in una data maniera, noi funziamo in un'altra. Alcuni contenuti su Onda Rossa magari non sono strettamente vicini alla linea editoriale, da un'altra parte sì, insomma, però secondo me stiamo in un posto occupato oggi.
No, ma sicuramente no, ma appunto no, ma io penso che poi al di là dei percorsi, dei punti in comune poi si trovano, viste anche diciamo le condizioni che ci
quindi circondano. Una era la proposta, l'altra è come si pone Onda Rossa su questo. Ciao.
Guarda, Onda Rossa si pone che io mi ricordo che arrivavano lettere di minacce quando sono entrata della SIAE, sono arrivate per anni perché noi non ne abbiamo dato una lira. Poi credo che noi abbiamo trovato un escamotage per cui come radio comunitaria, perché il problema sono gli FM, cioè che noi siamo registrati al Ministero, quindi non è che poi più di tanto farlo gnorri, abbiamo trovato l'escamotage per cui io penso che noi forse diamo un forfè perché è obbligato, cioè tutta una serie di cose che ci tocca fare perché abbiamo la cosa legale. Dopodiché è chiaro che noi tutto quello che facciamo è pubblico e condiviso e questo è diciamo un po' la nostra scuola. Quello che cerchiamo di fare, a parte l'informazione, per quanto poi può interessare, ma non so, tutto quello che, diciamo, le nostre produzioni sono quelle che poi ci vendiamo sui banchetti, quindi guarda, non so proprio come dirti, è proprio una delle nostre, diciamo, lo scambio, l'apertura e la fruibilità a tutti e tutte è proprio, diciamo, una delle nostre regole di vita, quindi su questo ci trovi, figurati, a sfondi una porta aperta. Rispetto alla musica, su questo ognuno, guarda, tra l'altro mi ricordo c'era uno scaffale di vinili che non ti dico come stavano al tempo, adesso insomma ognuno si porta il suo, ci si scambia gli MP3, ormai c'è di tutto, ma appunto l'importante è che la fruibilità sia comune, è la scuola, insomma non potrebbe essere altrimenti in una radio come la nostra, direi.
La condivisione è importante.
Sì, è fondamentale. Grazie. Al fatto di pubblicare, per esempio, noi per anni e anni, prima del 2001, prima di Genova, cioè io mi ricordo che c'era un computer in una saletta dove ogni tanto qualcuno riusciva a scrivere ECN, no? L'era del bronzo praticamente, e quello era l'unico internet che c'era. E io mi ricordo che noi facevamo il GR col televideo, e tu sceglievi dal televideo le notizie da leggere, mentre leggevi il televideo da solo cambiava pagina,
sì, girava,
e tu c'avevi questi televisori rotti che ti avevano prestato. Quindi nel 2001 poi la radio, quando con Genova fece questo, si unirono per andare a Genova e seguire tutto, lì noi abbiamo capito che non si poteva andare avanti così e quindi diciamo è nata l'infrastruttura tecnologica, insomma nel 2001 non è proprio una radio all'avanguardia.
Piano piano.
Abbiamo ancora quasi le stesse macchine forse. No, poi quando c'è stato, per esempio, noi per un periodo appoggiavamo tutti i nostri audio, tutte le cose su un server su Aruba,
sì.
E quando ci fu il famoso sequestro, sì, della roba di Indimedia da Aruba, sì, noi crollammo e lì, sì, ragionammo col mitico Tech Block, c'è uno stanzino dove noi abbiamo progettato la seconda regia che progettiamo da 20 anni, quindi in radio quando vedete ci stanno uno stanzino che c'è una finestra che è un vetro e poi c'è un'altra stanza che pensandoci effettivamente potrebbe essere un'altra regia, se non fosse che da una parte c'è un mixer dove registriamo i podcast, le interviste da mandare in altri momenti, e dall'altra parte del vetro c'è praticamente l'armadio che è magliette, il server dentro questa stanza fa, non so, 6 gradi,
si
perché c'è il server. E abbiamo avuto, insomma, finalmente abbiamo messo anche un server in radio, almeno così.
Bene, sai, noi ce l'abbiamo il server.
Pure perché poi noi chiamiamo gente, numeri di telefono, cose. Cioè, levano il server a noi, c'hanno i numeri di Mezza Italia. Così.
Va bene. Grazie a te.
Grazie
io
a voi,
chiuderei
veramente.
Così radiosonar.net insieme a Marta di Radio Onda Rossa per Scarcerando 2017, quadernetto, e ci vediamo sotto al carcere di Rebibbia.
Certo, il 31 dicembre, ci aspettiamo a tutte e tutti.
Lenticchiata propiziatoria.
Lenticchiata propiziatoria, passeggiatona a salutare i detenuti e poi ognuno a fare il suo pennichella, perché poi tocca andare a far festa.
Bene, grazie, bene. Grazie a tutti.
Grazie.
Ciao.
A voi. Ciao. Bella, grande, che figo.